Cioè la parasha di Vayetzé è la parasha in mezzo. Quando noi entriamo nella parasha di Vayetzé, superiamo la metà. E così noi con la parasha di Vayetzé ci avviciniamo nella seconda metà del libro di Bereshit, libro della Genesi. A proposito di questo, vedremo un attimo tanti bei approfondimenti che impareremo da questa parasha. Vayetzé ci narra come Yaakov deve scappare da suo fratello Esav che lo vuole uccidere, geloso per il fatto che gli ha rubato le benedizioni e lo vuole uccidere a tutti i costi. La mamma chiama il figlio Yaakov, dice: vieni qua Yaakov, scappa via, so che tuo fratello vuole ucciderti, vai da mio fratello, vai lì che troverai moglie. Yaakov se ne va e si avvia verso la casa di Lavan, fuori da Israele, e Jacob praticamente è il primo ebreo che deve scappare dalla sua terra, dalle sue origini, e va in esilio, in terra straniera, in terra lontana, perché suo fratello vuole ucciderlo. Il Midrash racconta che Jacob, prima di andare in esilio, si è fermato nella Yeshiva di Shem a studiare la Torah, ed è rimasto lì 14 anni prima di uscire fuori dall'esilio. Prima di uscire da Israele è rimasto 14 anni a studiare la Torah, per insegnarci che una persona che va in esilio, che va in un posto impuro, deve assolutamente prepararsi a far fronte a questa lontananza e questa discesa spirituale. Jacob, mentre sta viaggiando, sta scappando via dalla sua terra, dalla terra santa, lo rincorre suo nipote, il figlio di Esav. Gli dice: Elipaz, figlio di Esav, devo ucciderti, mio padre mi ha dato questo ordine. Gli dice Jacob: non potrai mica uccidere tuo zio, sai come soffrirà tuo nonno Yitzhak, il tuo amato nonno. Dice: sì, lo so, cosa devo fare? Mio papà mi ha ordinato di ucciderti, cosa posso fare? Gli dice: prendi tutti i miei soldi, e dal momento che sono diventato poverissimo, sono come se fosse morto, è un povero e come se fosse morto. E così Jacob Avinu se ne va e continua il suo viaggio senza niente, pulito. Si ferma nella Yeshiva di Shem Ve'Ever a studiare la Torah, e poi continua il suo viaggio verso la casa di Lavan, nella città di Haran. Quando è arrivato Yaakov, prima di arrivare Yaakov a Haran, dice il verso che Yaakov è rimasto lì a dormire sulla strada. Vaevgaba Makom, ha pregato sulla strada nel posto, Vayalen Shankiva Hashemesh, ha dormito lì perché il sole era tramontato all'improvviso. Yaakov, mentre sta viaggiando, all'improvviso tramonta il sole. Jacob capisce che deve dormire lì. Si ferma lì a dormire. E mentre lui dorme, vede gli angeli che salgono, gli angeli che scendono, sono gli angeli di Israele, gli angeli fuori da Israele. Ci sono tanti simbolismi su questi angeli. E lui vede, quando sogna questi angeli, lui inizia a pensare com'è santo questo luogo, come questo posto dove mi sono fermato è un posto santissimo. Infatti era il luogo dove suo padre era stato sacrificato, era il luogo del Beit HaMikdash, dove Hashem ha deciso di risiedere e rivelare lì la sua divinità nel Santo dei Santi, nel grande Tempio di Gerusalemme. Quando Jacob si addormenta, lui prende delle pietre e le mette intorno alla sua testa per proteggere la testa. Al corpo lui non ci pensa, non gli interessa il corpo. Lui protegge la testa. Tra poco vedremo il valore della testa, perché il resto del corpo non viene protetto e la testa sì. Cioè, se Chas V'Shalom, Dio non voglia, un leone avrebbe sbranato il corpo, le gambe, piuttosto che il cuore di Jacob Avinu, cosa sarebbe rimasto della sua vita? Niente. E a cosa è servito allora proteggere la testa e non proteggere il resto del corpo? Tra poco vedremo che la testa simboleggia qualcosa di molto importante. Allora, prima di entrare in questo dettaglio, Jacob Avinu si addormenta lì, capisce che quel posto è molto santo e poi ringrazia Hashem, fa un voto. E dice: Hashem, ti ringrazio poi molto per quello che mi hai fatto vedere, per le promesse che tu mi hai detto che tu mi proteggerai, sappilo Hashem. Io non ti chiedo tantissimo, ti chiedo solamente pane per mangiare e abiti per vestire. Pane per mangiare, dice Jacob, e abiti per vestire. Questo è quello che ti chiedo. Molti di noi potrebbero chiedersi, ma cos'è questa ripetizione? Pane per mangiare, vestiti per vestirli. È ovvio che il pane per mangiarlo è il vestito per vestirli. Bene, viene spiegato che una persona può avere il pane, ma non ha la tranquillità, non ha i denti, non ha la pazienza, non ha l'armonia, non ha la forza di mangiarle, non ha la salute. Non basta il pane, bisogna avere il pane per mangiarlo. Non bastano i vestiti, bisogna avere i vestiti, ma anche in particolare la salute, la forza di uscire fuori di casa, la tranquillità interna. Jacob dice, Hashem non ti chiedo molto, ti chiedo pane ma per mangiarlo, vestiti per vestirli. Bene, Jacob Avinu chiede ad Hashem, non chiede tanto, chiede poco, ma chiede la cosa più importante. Spesso noi ci perdiamo nelle richieste, vogliamo questo, vogliamo quello, vogliamo questo, vogliamo quello, e ci dimentichiamo che ci basterebbe un po' di pane per mangiarlo e un po' di abiti per vestirli. Questo è quello che dobbiamo veramente chiedere. Avere la salute, la forza di star bene, la tranquillità interna. Questo Jacob chiede e questo Jacob viene esaudito. Bene, dicevamo prima che Jacob Avinu sogna di questa scala, che poi magari forse approfondiremo, ma prima di entrare in questo volevo approfondire cos'è il significato di questo fatto che lui sogna proprio in questo posto qui, cosa rappresenta questo sogno, eccetera. Per cui, riflettendo su questo fatto, troveremo un grandissimo insegnamento che Hashem ci ha dato la Torah e le mitzvot che ci circondano in ogni momento della vita. Dovunque noi ci giriamo, in qualsiasi direzione noi andiamo, noi siamo obbligati di osservare tante mitzvot. Sia mitzvot positive, sia mitzvot negative. Poiché siamo così impegnati con le mitzvot, per quale ragione Hashem non ci ha dato gli impegni quotidiani, impegni materiali, e ci ha permesso di osservare le mitzvot e basta? Perché ci ha dato tanti impegni oltre alle mitzvot che ci ha ordinato di fare? Uno potrebbe giustamente dire, se fossimo stati liberi da tutti gli impegni, potevamo facilmente dedicarci molto di più allo studio della Torah, per osservare le mitzvot. Perché Hashem ci ha dato tutti gli impegni quotidiani e in più anche la Torah e le mitzvot? La risposta a questa domanda la impariamo da Jacob Avinu. Jacob Avinu, quando lui lascia la sua casa da Beersheba e va a Haran. Jacob Avinu va da un livello altissimo a un livello molto basso. A Beersheba lui vicino a suo padre, studia la Torah, osserva le mitzvot. A un certo punto all'improvviso va in un posto lontano, dove non c'è niente, dove non c'è spiritualità. Non solo, ma va in un posto che si chiama Harana. E Rashi dice Haron Afshel Makom, un posto che causa l'ira di Hashem. Ebbene, cari amici, quando Jacob va verso Haran, il luogo, il centro dell'idolatria del mondo, Jacob Avinu sta per fare una grandissima scivolata in basso nell'impurità. Ma Jacob non esita ad andare da Haran, pur sapendo che lui andando lì cadrà molto in basso, perché non basta rimanere a studiare la Torah vicino a suo padre a Beersheba. Questo andava bene per l'inizio, ma verso più avanti andava Jacob Avinu e più doveva crescere, e per fondare tutto il popolo di Israele Jacob doveva lasciare il mondo spirituale dove lui si trovava e doveva scendere in basso, verso la materialità, verso i posti più impuri che ci sono nel mondo. Solo lì Jacob, con tutte le prove e difficoltà, avrebbe potuto far nascere e fondare Am Israel. Questa è la risposta alla domanda di prima. Hashem ha creato un mondo materiale, un mondo con tante tentazioni, e ci ha obbligato anche di fare tante mitzvot, tante altre cose che non c'entrano con le Torah mitzvot. Ebbene, sappiate che Hashem non ci ha dato tutti i problemi della vita in maniera casuale. Hashem ha voluto che noi osservassimo, che noi facessimo tutte queste cose qui, con tutti i problemi che ci stanno intorno, perché questa è la sua volontà, di trovarsi nella materia, trovarsi nei problemi, e nonostante tutti i problemi, rimanere fedeli, continuare la nostra missione e non farci intimidire. Questa è la sua volontà. A un certo punto uno potrebbe dire, se è così importante avere problemi e questo fa parte della vita, a questo punto uno direbbe, bene, allora cerchiamo, speriamo che Hashem ci darà tanti problemi, così noi li supereremo, così noi ci rinforzeremo, eccetera, eccetera. La risposta è che noi diciamo ogni mattina nella preghiera, Hashem ti chiediamo per favore, non metterci in una situazione di pericolo, di prova, di difficoltà. È vero che ci giova moltissimo, ma per favore, preferiamo di no. Se proprio tu vuoi farlo, va bene, ma cerchiamo di evitare. Allora, per cui noi diciamo la mattina nella preghiera, ogni giorno, alte vienu, l'ori de Nisayon, non portarci in una situazione di Nisayon, di prova. Però a questo punto dobbiamo capire un altro dettaglio. Per quale ragione Jacob mette i sassi vicino alla sua testa e basta? Come abbiamo detto prima, cosa sarebbe successo se un animale feroce avrebbe attaccato il suo corpo e avrebbe sbranato il suo polmone, il suo cuore, se la testa è rimasta protetta? Possiamo rispondere a questa domanda in forma allusiva. Jacob sta per andare in esilio, sta per cadere molto in basso. Sapeva che era molto pericoloso quello che lui stava per fare. Jacob aveva paura non degli animali feroci, aveva paura che la sua testa cadesse in basso. Ha detto Jacob Avinu, se voglio proteggere la mia testa, se io voglio andare in esilio, voglio cadere così in basso, devo assicurarmi che la mia testa rimanga al suo posto. Cosa ha fatto Jacob? Ha messo delle pietre intorno alla testa per proteggere quello e basta. In altre parole, se uno protegge la testa in esilio e si assicura che la testa rimane al suo posto, allora anche l'esilio più duro, più difficile, più sofferente può essere affrontato con forza e coraggio. Ma se la testa non rimane al suo posto, lì sono più guai. Lì sono veramente grane. E questo noi impariamo, che Jacob viene prima di andare in esilio, dice del corpo non mi interessa, L'importante è che la testa rimanga al suo posto, che la testa rimanga, ricordi cos'è il suo valore, che la testa studi quello che deve studiare. Questo è il messaggio di Jacopo Avinu, che noi impariamo che lui protegge la testa. A proposito di questo fatto si racconta, una volta è venuto un Hasid, un alunno, un discepolo del Rebbe Tzemach Tzedek. Il terzo Rebbe di Lubavitch viene da lui e dice: senti caro Rebbe, dice, dimmi cosa c'è? Gli dice: senti, volevo chiederti una benedizione per il mio lavoro. Dice: cosa lavori? Dice: io faccio kaloshen, ovvero in italiano kaloshen, come si chiama in italiano. Allora gli dice: ah, benissimo. Dice: ti prego Rebbe, dammi una baracca fortissima che io potrò vendere tanto tanto, fare tanti soldi di tzedakah. Gli dice: va bene, ti faccio una baracca. Rebbe, ti prego, mi raccomando, speriamo. Viene questo qui la mattina, gli dice dal Rebbe, dice: Rebbe, ti prego dammi questa bracha. Il Rebbe dice: senti, ho pensato tutta la notte a quello che tu mi hai detto e ho capito una cosa molto importante. Ci sono delle persone che mettono i loro piedi dentro il kaloshen, ci sono alcune persone che mettono le loro mani, ci sono alcune persone che mettono i loro occhi, ma non ho mai visto una persona che mette la sua testa nei kaloshen. Tu hai messo tutta la tua testa, tutto il tuo ragionamento dentro kaloshen. Non ho mai visto questo. Cosa voglio insegnarci qui? Che se la testa rimane al suo posto, uno deve lavorare con le sue mani, non con la sua testa. La testa deve rimanere il suo posto spirituale. La sua funzione di testa deve rimanere. Non facciamo l'errore di quelli che si dimenticano il valore della vita, le priorità giuste. Dobbiamo ricordarci quello che dice Davide Melech nei Salmi. Yagia kapecha ketochel, ashecha vetovlach, dice Davide Melech. Se tu mangerai dallo sforzo delle tue mani, fortunato sarai per te sempre. Secondo capitolo dei Salmi, ovvero quando una persona si vuole nutrire deve ricordarsi che deve farlo con le sue mani, con la fatica delle sue mani e non con la fatica delle altre mani. Ma c'è un'interpretazione che dice così: quando tu mangi devi mangiare dallo sforzo delle tue mani. La tua testa non deve sforzarsi per queste cose miserabili. Deve essere la ghecca pecha, la sforza della tua mano che ti fa arrivare, che ti fa capire questo. E questo ne impariamo, dice il Torebbe a questo qua. Che una persona deve capire dove si trova e deve agire di conseguenza in base a questo. Deve sapere che la testa deve rimanere la testa, le mani devono fare quello che le mani devono fare e i sensi faranno quello che i sentimenti devono fare. È chiaro a questo punto? Allora Jacopo Avinu lascia la sua origine, si avvia verso Haran, un posto di idolatria, e lo incontra Lavan. Lavan lo vede da lontano, gli corre davanti e dice: vieni qua, come stai? Pensando che lui era pieno di soldi, come suo... quando era venuto il servitore di suo padre, anche carico di soldi. Allora, Eliezer era venuto con tanti soldi, ma Jacob era vuoto, era lì, era proprio pulito, pulito, senza niente, perché Lipaz, appunto, gli aveva rubato tutti i suoi soldi. Quando Lavan vede Jacob così, senza niente, dice: sicuramente sarà pieno di soldi nelle tasche. Allora lo abbraccia subito per controllare le tasche e non trova niente. Dopo gli dici: ma forse avrà nascosto nella sua bocca, gli dà un bacio, proprio lo tocca la bocca e niente, anche lì non trova niente. Allora dice Lavan, dice: senti un po', ma è strano che non hai niente, proprio niente, niente. Dice: non ho niente. Dice: va bene, vieni, ti ospiterò a casa mia e ti pagherò io. Così alla fine Lavan invita Yaakov a casa sua e gli dice: cosa posso fare per te? Dice Yaakov a Lavan: senti, guarda, Lavan, sono venuto, sto cercando moglie. Dice: prego, io ho due figlie per te. Grazie, dimmi quale delle due vuoi. Gli dice Yaakov: senti, io voglio la tua figlia Rachel, la più giovane. Rachel bitecha ktana. Yaakov sapeva che Lavan era un imbroglione. Non ha detto voglio Rachel, ha detto voglio Rachel, voglio tua figlia Rachel, voglio tua figlia Rachel. Allora dice Lavan: non è mica bello sposare la più piccola prima della più grande. Sai, dice, ecco, questo è il mio prezzo finale. Allora dice, ecco, va bene, lavorerò per te per tutti questi anni in modo di sposare la tua figlia. E così Yaakov inizia a lavorare duro, arriva il giorno del matrimonio e tutta la città è pronta per festeggiare il matrimonio della figlia di Lavan con il grande figlio di Yitzhak, Yaakov. A questo punto viene raccontato che Yaakov sapeva che Lavan era un imbroglione. Allora non le dice voglio tua figlia Rachel, dice voglio sposarmi con tua figlia, con Rachel, la più giovane. Ma sapendo che lui era un grande imbroglione, Yaakov viene a prendere delle precauzioni. Cosa fa? Va da Rachel e gli dice: Rachel, senti, tu lo sai che se succede una cosa del genere, se una persona ha messo un cucchiaio di latte dentro un brodo di carne, deve cascerizzarlo. Ma se la pentola non era stata utilizzata nelle 24 ore, non c'è bisogno. E così gli dice un po' di leggi. Quando arriva il momento della chuppah, del matrimonio, Rachel, la predestinata ufficiale, vede che sua sorella Lea viene presa al posto suo e si accorge della truffa che sta per fare suo marito. Allora Lea dice: ma se io adesso non rivelerò a mia sorella tutti i segreti che mi ha dato Yaakov, mia sorella finirà a umiliarsi davanti a tutti in pubblico e me lo chiedo. Così cosa fa Lea? Va da sua sorella e dice: guarda, così così l'allaha per questo, così così l'allaha di questo, così, così, eccetera eccetera. Quando Lea arriva sotto la chuppah, la prima cosa che fa Yaakov gli dice: ma tu sei Lea? Dice: sì. Ma senti, com'è la Rachel di così così? Gli risponde la Rachel, risponde tutto quanto, dice: ah, perfetto, questa è Rachel, solo Rachel potrà sapere tutte queste leggi. Si sposano, tutto quanto, la mattina dopo viene Yaakov Avinu e vede Lea. Dice: un attimo solo, scusami Lea, ti ho chiesto se tu eri Rachel, mi hai detto di sì. Ti ho chiesto le domande, ma le hai risposte. Di notte ti ho richiesto più volte, mi hai detto che eri sempre Lea. Rachel, com'è possibile che tu mi hai imbrogliato? Gli risponde Lea con una risposta molto diplomatica, gli dice: senti, hai mica visto un maestro che non ha degli alunni? Dice: no, non ho mai visto. Dice: bene, tu guarda, tu sei il maestro e io sono l'alunna. Gli dice Lea a suo marito: io sono solo l'alunna, tu sei il maestro. Cosa vuol dire tu sei il maestro? Gli dice Yaakov Avinu. Dice: senti, quando tuo padre ha chiamato tuo fratello per dare benedizioni e tu sei corso al posto suo, cosa gli hai detto papà? Gli hai detto: sono io Esav, il tuo primogenito. Tu l'hai imbrogliato. Ebbene, se tu l'hai imbrogliato, anch'io potevo fare la stessa cosa. E qui, appunto, chiede il Midrash, chiedono i commentatori, dicono: cos'è questa risposta che dice Lea a suo marito? Non c'è mica un maestro senza un alunno. Tu sei il maestro, tu hai imbrogliato tuo padre e io ti ho imbrogliato te. Ma le nostre madri, le madri di Israele, tutte delle sante, è possibile che il marito viene a criticare la moglie e lei cosa gli risponde? Guarda che ho imparato da te, tu sei il maestro, io sono l'alunno. Avete presente quei bambini quando vengono criticati e rispondono, ah, sei stato tu a farlo per primo, no, sei stato tu. Qua lei fa la stessa cosa. Dici, io imparo da te, tu sei il maestro, sei stato primo a farlo tu. Cosa vuol dire questo? Che significato ha? Ebbene, dicono i commentatori, si può interpretare in questa maniera. Sappiamo che Jacob vuole sposare Rachel perché lui sa che lui è il secondo figlio e Rachel è la seconda figlia. E tutti dicevano, Jacob aveva, Esav aveva due figli, Lavan aveva due figlie, il grande con la grande e il piccolo con la piccola, si sposeranno. Lea piangeva sempre disperata per questo fatto, perché lei sapeva che doveva essere predestinata a quel malvagio di Esav. E piangeva. Quando Jacob gli ha detto, ma scusami, come hai fatto a imbrogliarmi così? Allora cosa gli ha risposto Lea? Non è gli ha detto, ah, guarda che sei stato tu per primo. Lea gli ha dato una risposta molto profonda, gli dice, senti un attimo, perché tu non volevi sposarmi come e volevi preferire Rachel, perché Rachel era la donna, la seconda genita, e tu sei il secondo genito. Ma dal momento che tu hai coperto la primogenitura e sei diventato il primo, allora io che sono la primogenita sono quello che dovresti sposare a me. Allora questo era l'intento di Lea. Guarda, tu sei primogenito, per cui il primogenito deve sposare la primogenita, la prima nascita, non la seconda. E questo era un ragionamento molto forte, che ha messo Jacob in crisi, ha dovuto farle accettare questo fatto che appunto che lui è stato imbrogliato da Lea, ma che Lea aspettava di essere sposata per prima. Bene, dopo questa piccola parentesi, Jacob lavora duro e poi si sposa con Lea per primo, ha un figlio, Reuven, Shimon, Levi, Yehuda. Poi le concubine, poi Rachel, alla fine, a metà della parasha, finalmente riesce ad avere un figlio. Prima Yosef e poi Beniamin. Bene, a proposito di questo fatto, ci racconta la parasha che insieme a ognuna delle tribù è nata una gemella, che sarebbe stata la loro moglie in futuro. Ognuno aveva avuto e era nato con una gemella, all'infuori di Dinà, la figlia di Jacob Avinu. Lei era nata senza gemello e la sua figlia, la figlia di Dinà, lei si sposerà con Yosef in Egitto. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ognuno delle tribù era nato con la sua gemella, con la sua futura moglie. Questo vuol dire anche l'importanza di trovare una moglie idonea, ed ecco perché ognuno era nato con la sua moglie, perché era l'unico modo per essere, diciamo, sicuri che la loro moglie era una moglie, una donna idonea. Eccetera, allora, alla fine nasce Dinà, abbiamo detto, Dinà non aveva un marito, un gemello. Dinà viene dall'espressione di din, che vuol dire giudizio e rigore. Cioè Dinà nasce con molto rigore, con molta serietà, e lì appunto Dinà, lei non ha nessun gemello, ma lei avrà una figlia, e questa figlia sarà la moglie di Yosef HaTzadik. A questo punto, quando gli nascono tutti i figli, Jacob Avinu va da Lavan e dice, senti Lavan, mi sento che è arrivato il momento che io torni a casa. Dammi le tue figlie, le mie mogli, i miei figli, i miei nipoti, che me ne vado via, dammi la mia ricompensa. Gli dice, cosa vuoi come ricompensa? Dice, voglio solo gli animali che cresceranno, che saranno davanti ai greggi. Dice Lavan una frase mitica, dice, senti una cosa, ti voglio pagare perché mi sembra che per mezzo a te io ho avuto una grande verachà, ho avuto soldi, ricchezza, ho avuto un sacco di cose. Vai varchene Hashem biglalecha, dice Lavan, da quando tu sei arrivato tutto il mio bestiame si è moltiplicato. Dicono commentatori, di quanto si è moltiplicato? C'è chi dice 100 volte di più e c'è chi dice 1000 volte di più. Bene, perché dice 100? Perché dice 1 dice 1000? Uno, quello che dice 100 è perché non sente la necessità di dire che, cioè non trova il bisogno di dire che la benedizione di che Jacob ha portato a Lavan fosse 1000 volte di più, dice 100 volte di più. Come mai l'altro dice 1000? Viene spiegato che la Bracha di Hashem è sempre 1000. E 1000 volte di più, per cui Hashem l'ha benedetto a Lavan che il suo greggio riceverà 1000 volte di più di quello che riceveva di norma. Ebbene, cari amici, come la mettiamo con questi due commenti? Uno dice 1000 volte di più, la benedizione che ha avuto Lavan per mezzo di Jacob, cioè che dice 100 volte di più, come la mettiamo? Bene, viene spiegato che in realtà la Berkha di Hashem è sempre 1000 volte. Il fatto che qui troviamo una situazione che uno dice 100 volte di più, ma non 1000, questo è legato al fatto che bisogna riflettere sul significato di fare qualcosa che aiuta a fare la mitzvah. Sappiamo che la mitzvah ha un valore enorme, ma fare, diciamo, uno che affila un coltello per fare la shechita, per macellare un animale, non è proprio la shechita, ma fa parte, è considerato parte della shechita? Sì, perché uno che prepara il coltello fa parte della shechita. E così vale per tutto il discorso di Tashmishe mitzvah, cioè un appoggio, una cosa che serve per fare una mitzvah, si è considerata come la mitzvah stessa o no. Praticamente adesso, Lavan, lui ospita Jacob Avinu, e lui gli dà appoggio, gli dà aiuto, lo sostiene, dà una mano a Jacob a completare la sua missione in questo mondo e costruire la sua casa. Ebbene, siccome Lavan diventa in funzione di Jacob Avinu, diventa lui quello che gli fornisce il luogo dove vivere, dove stare per poter costruire la sua casa, allora automaticamente Lavan dovrà ricevere una bracha enorme, una bracha senza fine, una bracha senza limiti. Allora, tutto dipende come interpretare la funzione di Lavan. Se davanti al fatto che Jacob sa per fare, ricevere, completare la sua missione, allora Lavan si annulla completamente al servizio di Jacob Avinu, allora automaticamente la bracha è di 1000 volte di più. Se io dico invece che Lavan non si annulla completamente, ma lui è in servizio, aiuto, ma non è che annulla la sua personalità, questo vuol dire che Jacob rimane la sua entità, e allora è giusto che se Lavan mantiene la sua entità, la sua indipendenza, allora si può capire come mai la bracha di Hashem è 100 volte non 1000 volte di più. Perché se fosse la bracha in maniera tale che se io dico che Lavan si annulla completamente davanti a Jacob, diventa 1000 volte di più. Se invece lui rimane la sua immagine, la sua entità, allora è 100 volte di più. Il Rebbe spiega questo una cosa interessantissima. Delle volte uno può dire, ma cosa faccio, perché? Perché devo andare nell'ufficio di questo qui a fare una lezione? Invece quando uno studia l'ebraismo in un ufficio porta la benedizione di Hashem. Cioè il fatto di fare in ufficio delle studi di Torah o delle qualsiasi cosa positiva, questo porta una benedizione nell'ufficio. E questo ci viene a insegnare quanto sia importante la posizione Pronto? Pronto, mi sentite? Allora, da qua impariamo l'importanza della presenza di Israele nei vari paesi del mondo. Il Rebbe dice che la storia ci insegna che nel corso dei secoli, quando Israele si è trovato in varie occasioni, in vari luoghi, fuori da Israele, e di solito i luoghi dove Israele sono stati ospitati, questi paesi hanno ricevuto una grande benedizione. Come mai c'è stata questa grande benedizione a questi popoli? Quando gli ebrei erano in Spagna, c'è una benedizione della Spagna, quando erano qui. Poi ovviamente questi popoli si illudono che sono merito loro, ma come mai questi luoghi hanno ricevuto questa grande benedizione? E Rebbe spiega, così come quando Jacob era da Lavan, Lavan riceve una benedizione enorme, grandissima, solo per il fatto che Jacob si trova lì con lui. Per questo noi impariamo che la presenza del Tzadik porta una benedizione a quel posto. E la presenza di Israele porta una benedizione a tutto il paese. Ed è per questa ragione che una persona che può avere la presenza di Hashem, lo studio, libri di Torah, ecco perché Rebbe sempre spiega quanto è importante avere libri di preghiera in casa, libri della parola di Hashem, perché questo porta la santità, porta la presenza di Hashem nelle nostre case. Vedo che qua siamo già arrivati, sono già le 11 e neanche me ne sono accorto. Vedo che qua Yuval Ager. Allora, Jacob Avino dice a Lavan, guarda, voglio andarmene. Lavan dice, cosa ti devo? Jacob dice, mi devi questo e questo. Lavan dice, va bene, sarebbe troppo bello, mi stai chiedendo troppo poco. Allora, allora Jacob dice, va bene, questa è la mia ricompensa. Jacob diventa molto ricco con questa ricompensa. Lavan si offende, sta male, dice, questo qua mi ha rubato un sacco di soldi, come ha fatto fare questa ricchezza? Cosa fa Jacob Avinu? Prende, carica le sue cose, se ne scappa via e dice, non voglio più vedere in faccia questo maledetto che gli ho rubato 20 anni e neanche voluto pagarmi il minimo indispensabile. E così Jacob Avinu prende, monta, carica tutto e scappa via. Lavan ci rimane male. Lavan dice, questo mi ha scappato via, io glielo farò pagare, io qua, io là. E cosa fa Lavan? Rincorre Jacob. Jacob, Lavan lo rincorre e lo raggiunge. E prima di raggiungere Jacob, Hashem dice, guarda Lavan, ti avviso, guai se tu parlerai con Jacob da male in bene. Non osare toccarlo, neanche sfiorarlo. E Lavan, quando raggiunge Jacob, dice, guarda, potrei farvi del male, però siccome il vostro Dio è venuto da me in sogno e mi ha detto di non farvi niente, ebbene sappiate che non vi faccio niente. E qua Lavan fa la sua romanzata, voi mi avete lasciato via, siete scappati via, come mi hai preso le mie figlie, me le strappate via, come delle prigionieri siete andati via, e siete scappati, e qua e là, e si fa una mega lamentela. E qui, cosa ci viene a insegnare questo fatto? Qui noi impariamo una cosa che è legata all'immagine di Lavan. Lavan dice, senti, sappi che le tue figlie sono le mie figlie. I tuoi figli sono i miei figli. Cioè, non pensare che tu puoi pretendere per scappartene via. Cosa viene questo a insegnare, questo fatto qua? Che Jacob risponde dicendo, no, i figli sono le mie figlie, i figli sono i miei figli. Cosa vuole con questo alludere? Cosa è qua la discussione? Lavan sa che il futuro suo non sono gli anziani, ma sono i figli. Per cui lui dice, senti, gli anziani non ne ho bisogno, io voglio i figli. Io voglio i giovani, voglio il futuro, voglio questi che voglio educare nella mia strada. Poi dice un'altra cosa, Lavan, il mio gregge, il gregge che tu hai è il mio gregge. Sempre qui vediamo l'attaccamento alla materia di Lavan. Ebbene, cos'è la diversità tra Jacob e Lavan? Lavan pretende di avere lui l'educazione dei bambini. Lavan pretende che le donne devono essere, lui deve decidere nel lavoro il gregge, il mio gregge. Tutto questo cosa vuol dire? Questo vuol dire, lui vuole dire che le cose spirituali seguili te. I vecchi, gli anziani seguili te. Mi va bene. Però le cose legate ai soldi, il gregge è il mio gregge, cosa tu puoi capire di cose materiali, di soldi? I bambini sono i miei bambini, tu cosa vuoi pretendere? Tu sei vecchia generazione, tu cosa vuoi capire dell'avanguardia, del futuro? Tu occupati dei vecchi, io mi occupo dei bambini, per questo lui dice, i bambini sono i miei bambini, dice Lavan, dice il mio gregge è il mio gregge. E qui subentra, come dicevamo prima, Jacob viene e dice no, io non sono d'accordo. Dice io non voglio guardare solo i vecchi, io voglio vedere i giovani. Non come tu mi dici che i giochi sono già fatti, che no. Io sappilo, dice Jacob Avinu, che io sono, dice Jacob, sono io che ho l'autorità per decidere l'educazione. Sono io che ho l'autorità per decidere il futuro dei miei figli, sono io che capisco i soldi, li gestisco come voglio io, non sei tu l'unico che deve decidere queste questioni importanti. Per concludere questo concetto, potremmo dire così, che Jacob Avinu per tutti i 20 anni che si trova da Lavan non dorme mai. Una persona normale non può dormire per 3 giorni, 4 giorni. Lavan non dorme per, Jacob da Lavan non dorme per 20 anni. Si dice che quando Rebbe aveva avuto l'operazione al cuore, nel lontano 77, ebbene, dice, dicono i dottori, che il Rebbe si trovava in una situazione incredibile. I dottori hanno detto che Rebbe, quando si era ammalato con l'attacco cardiaco, lui non aveva mangiato per diverse settimane, e non aveva dormito per parecchi mesi. Cioè, noi come persone normali noi non riusciamo a concepire un fatto del genere. Però esiste la possibilità che una persona per mesi e mesi vada avanti e non dorma. Persone fuori dalla norma, persone che hanno delle forze sovrannaturali. Jacob Avinu per 20 anni che si trova nella casa di Lavan, lui non dorme. E lui controbatte dicendo, guarda Lavan, io ho lavorato per i miei figli, i figli li comando io. Sappi che io ho lavorato per il tuo gregge, il gregge è anche mio, non puoi tu pretendere. Tu vuoi che l'educazione è nelle tue mani, i soldi, le cose materiali sono tu vuoi lasciarmi con i vecchi, con le cose spirituali? Dice, no, non sono d'accordo, dice la cosa. Non mi compri, non mi accontenti di questo. Ed è qua impariamo la forza. Per tutte le generazioni, di ognuno ha il dovere di fare attenzione, di sacrificarsi per l'educazione dei suoi figli. E Rebbe dice che ogni persona deve ogni giorno pensare almeno un'ora cosa lui ha fatto per l'educazione dei suoi figli. Ognuno deve riflettere cosa lui ha fatto abbastanza per l'educazione dei figli e vedere cosa vuole Lavan. Lavan vuole sradicare, vuole cancellare l'educazione dei figli e vuol dire che se lui vuole questo noi dobbiamo rinforzarci e migliorare sempre di più. Speriamo che potremo dedicarci abbastanza tempo per educare, per migliorare la nostra vita, i nostri figli. e per preparare questo mondo per la redenzione. Amen. Kinirazon.